idolo al centro di ogni pensiero, di ogni preghiera, di ogni riflessione, consapevoli che Lui ha compiuto tutto, è il nostro Salvatore, il nostro Benefattore, e che non meritiamo di essere qui alla Sua presenza. Lui nella Sua benignità ha avuto misericordia di noi. E chiedo a un fratello una preghiera affinché ogni parola sia detta secondo la Sua volontà, secondo lo Spirito vivificante di Dio, e che ogni cosa sia veramente secondo la Sua volontà. Grazie. Importante che ogni cosa sia secondo la Sua volontà, perché la Sua volontà è buona, giusta e accettevole, ed è quella che cerchiamo, perché siamo veramente consapevoli che da noi non viene veramente nulla di buono. Ho gioito particolarmente del canto che abbiamo cantato, il Salmo 23. Questa sera mediteremo il Salmo 24 e leggiamolo, apriamo la parola nel Salmo 24, meraviglioso anche il 23, bellissimo, meraviglia. Ristoro e pace e dona al cuore, meraviglia. Salmo 24. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, Egli è il Re di gloria. Amen. Amen. Meraviglioso questo Salmo, veramente l'abbiamo anche meditato recentemente, ma il Signore ha posto sul mio cuore di rimanerci, proprio perché è ricco di rivelazioni, di benedizioni, e è proprio bello come si svolge. Proprio penso ai primi due versetti che danno particolarmente pace al mio cuore, perché ogni cosa è nelle sue mani. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Poniamo proprio attenzione a questi due punti, perché devono ristorare il nostro cuore, devono dare pace al nostro cuore. Il Signore proprio con queste parole desidera infondere a noi una sicurezza, una certezza, come dice quel canto, mia certezza. Lui è la nostra certezza. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Gli eventi, le situazioni, tutto, ogni cosa, Lui è il creatore di ogni cosa. Le creature possono fare quello che vogliono, anche le più malvagie, ma le creature, ricordiamolo, sono soggette al creatore. Non c'è creatura che può sfuggire all'essere soggetta al creatore. Il creatore è il... di creatore ce n'è uno. Il maligno ha fatto quello che ha fatto, si è elevato, si è vantato per vanità, ha voluto accentrare come creatura l'attenzione su se stessa, e abbiamo visto su se stesso, e abbiamo visto che miseria, il peccato è entrato nel mondo. Il peccato è entrato nel mondo, ma la creatura, ricordiamolo, è soggetta al creatore, ogni creatura, anche gli spiriti e i principati di questo mondo di tenebre sono soggetti al creatore. Non c'è scampo, il creatore è il creatore, ce n'è uno. Il creatore è colui che ha creato la terra, Ogni cosa gli appartiene, il mondo e i suoi abitanti. Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. È importante che riflettiamo su questo, perché quando anche ci trovassimo, come è scritto nel Salmo 23, il Salmo precedente, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il Creatore è con noi. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Mi dà particolarmente pace proprio riflettere e meditare su questo, rifletterlo e ancora meditarlo, perché c'è una particolare gioia, una particolare pace nel riflettere questo, perché dobbiamo ricordarci che siamo stanchi e travagliati, come dice quel passo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo. Dobbiamo proprio riposare all'ombra dell'Onnipotente, perché abbiamo bisogno. Veniamo qua e certamente ognuno di noi ha le proprie stanchezze, i propri travagli, con situazioni diverse, chi magari in una particolare situazione di malattia, sappiamo i fratelli che stanno vivendo questa particolare situazione, chi è angustiato magari per problematiche nell'ambiente lavorativo, chi magari è angustiato perché i propri familiari non sono credenti, chi è angustiato per situazioni di variato genere. Siamo certamente stanchi e travagliati. Il Signore ce lo dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e io vi darò. Ma che riposo è quello che ci dà il Creatore? È il riposo dell'Onnipotente. Non dobbiamo disgiungere il concetto di riposo dal concetto di onnipotenza, perché il Creatore ci dona la sua pace, il suo riposo, è il riposo dell'Onnipotente. E Lui vuole donare, perché Lui è il donatore, Lui è benigno, è fedele, è misericordioso. Come è scritto nel Salmo 103, conosciamo questi passi gloriosi e noi dobbiamo confidare di morare proprio in questa certezza che è santa, è benigna ed è per noi. Noi non meritiamo di essere qua, possiamo dirlo ognuno, io lo posso dire di me stesso, io sono un miserevole, meschino, malvagio peccatore, non merito di essere qui questa sera, ma ti ringrazio Signore perché hai aperto i miei occhi e nella piena consapevolezza e nella gratitudine ti ringrazio perché posso avere la tua parola, posso contemplarti, posso avere nel mio cuore la certezza che a te appartiene ogni cosa, perché è un dono tuo se io ho questa certezza, perché non viene da me. Se fosse per me, io chissà dove sarei ora, in quale miseria, in quale fango, in quale pattumiera sarei, non posso aggiungere altro. Lo dico sorridendo, gioioso, perché possiamo veramente ringraziarlo per essere qua. Certamente fuori da quella porta il creato geme ed è in travaglio, guerre, pestilenze, rumori, cosa possiamo dire? Il mondo produce quello. Questo non c'è alcun dubbio, ne dobbiamo essere consapevoli, ma dobbiamo essere consapevoli che Lui è l'Onnipotente e a Lui, come è scritto nel 24, Salmo 24, versetto 1, all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, ma non solo oggi, ieri, oggi, domani, per sempre, per l'eternità, Lui è l'Eterno. La terra e tutto ciò che è in essa appartiene a Lui. Lui è il Creatore. E mi piace pensare e ripetere proprio questi concetti perché danno pace al mio cuore. Noi abbiamo bisogno, in particolare, credo proprio che tutti noi abbiamo bisogno di ricevere una particolare pace, una particolare gioia dal Signore, dall'Eterno, dall'Onnipotente. E dobbiamo proprio dimorare, riposare in quella consapevolezza che quando anche aprissimo un qualche giornale, qualcosa, leggessimo una qualche disgrazia, Lui è l'Onnipotente. Che le disgrazie le producono le creature. Le creature, lo sappiamo, siamo malvagi, peccatori, iniqui, ma Lui è il Creatore. Di Creatore ce n'è uno. Creatore è uno. Uno e trino. Lui è perfetto, Lui è santo e dobbiamo dimorare in questa consapevolezza e ripetercelo, affinché questo veramente la piena consapevolezza della sua onnipotenza dia pace, gioia ai nostri cuori e quella pace e quella gioia che ci rende forti, perché il Signore desidera avere dei figlioli forti in Lui, desidera avere dei figlioli ripieni della sua forza e della sua grazia, della sua benignità, che Lui è pronto a donare, perché se siamo qui perché Lui ha certamente un piano, un progetto per noi che non sappiamo, dobbiamo solo veramente vegliare, pregare, dimorare all'ombra dell'Onnipotente, ascoltando e aspettando cosa Lui avrà da dirci, ubbidendo poi conseguentemente alle indicazioni che Lui ci dà. E versetto 3, Salmo 24, versetto 3. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? Mi piacciono molto queste domande. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? Versetto 4. L'uomo innocente di mani e puro, l'uomo puro di cuore, l'uomo che non eleva l'anima a vanità, che non eleva l'anima a vanità e che e non giura con frode. Tutto questo, veramente, questi quattro punti, questi due versetti parlano particolarmente al mio cuore, perché questi quattro punti indicano proprio cosa siamo noi. Io posso alzare la mano. Io, come uomo, parlo dell'uomo naturale, l'uomo naturale, importante. Io non sono innocente di mani, io, Luca Riccetti, non sono puro di cuore, per niente. Io elevo facilmente l'animo a vanità e sono un mentitore seriale, anche, aggiungo, visto che si parla di giurare con frode, quindi frode facendo riferimento alla menzogna, all'inganno, alla... Io sono tutto questo. Posso veramente testimoniare di essere così. Io... E questo chiaramente è l'uomo, sono io. Io naturalmente sono così. Tendo a confidare nell'uomo, tendo a confidare per poi ritrovarmi con le ossa rotte, con... misero, l'uomo è misero, miserevole, malvagio. Non c'è alcun bene nell'uomo. Ma, abbiamo letto nei primi due versetti che all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Abbiamo un creatore. E riguardo al terzo punto, alla vanità, che mi colpisce particolarmente, la parola ce lo dice. Pensiamo a Ecclesiaste capitolo 1, leggo qualche passo, li leggo soltanto io. Pensiamo a cose scritte in Ecclesiaste capitolo 1, versetto 14. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, e un cercare di afferrare il vento. Ecclesiaste capitolo 1, versetti da 2 a 6, lo leggo soltanto io. Vanità delle vanità, dice il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che vantaggio ha l'uomo da tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va e un'altra generazione viene, ma la terra rimane per sempre. Anche il sole sorge e poi tramonta e si affretta verso il luogo da dove sorge di nuovo. Il vento soffia verso sud, poi gira verso nord, gira e rigira continuamente e ritorna a fare gli stessi giri. Mettere in pratica i desideri umani, l'umana volontà, non è altro che vanità, gloria dell'uomo, miseria umana. Nel praticare invece la volontà di Gesù per noi, per la sua gloria, riceviamo pace e gioia. E mi piaceva riflettere proprio sopra questo aspetto, proprio alla nostra naturale inclinazione a elevare l'animo a vanità. E mi piaceva altresì riflettere sul fatto che Lui è l'Onnipotente. Noi naturalmente tendiamo a elevare noi stessi, ma Lui, che è venuto a dimorare nei nostri cuori, desidera elevare se stesso in noi. Gesù desidera elevare se stesso in noi. E riflettiamo su ciò che ha compiuto Lucifero, questo angelo, opponendosi a Dio. Ha cercato la sua propria gloria, la propria vanità, e lo ha portato in perdizione. E di fatto attualmente viviamo su questa terra dove la sua opera malvagia è volta a tirarsi dietro con sé in perdizione quanti più uomini possibili. Proprio il maligno lavora così, gira a guisa di leone ruggente, come scritto nell'epistola di Pietro, per cercare di divorare, di rubare, che lui ha un destino che sa già, che conosce molto bene, che è già segnato, e cerca di divorare, di sbranare. Ma noi sappiamo che il maligno è una creatura che è sottoposta ai limiti delle creature. Non è onnipotente, non è onnisciente e non sa, come è scritto in Prima Re capitolo 8 versetto 39, non sa quello che c'è nel cuore dell'uomo, solo Dio lo sa. Non è onnipresente, come dicevamo, gira a guisa di leone ruggente, non è né onnipotente, né onnisciente, né onnipresente. Questo lo è il creatore, lui non lo è. Va attorno come un leone ruggente e cerca certamente chi possa divorare. Ma mi piaceva in questi giorni riflettere su questo aspetto. È vero che se il maligno gira a guisa di leone ruggente, nel Salmo 92, al versetto 10, è scritto che il Signore dà ai suoi figli la forza del bufalo. E riflettevo su questi due passaggi, sul passaggio dell'Epistola di Pietro e del passaggio del versetto 10 del Salmo 92, su questi due animali, no? Se noi chiediamo a un qualsiasi bambino, fanciullo, ragazzino, qual è l'animale più forte, facilmente un fanciullo dice, beh, il leone, no? Esempio di maestà con la criniera, no? Folta, queste zampe anteriori possenti, no? Beh, in realtà il leone pesa a malapena, per gli esemplari maschi, pesa a malapena 250 kg. E nel momento in cui il leone incontra il bufalo, deve temere grandemente, perché il bufalo, sappiamo, si muove in branchi, no? Gli esemplari di bufalo adulti pesano 900 kg, hanno una testa corazzata, e nel momento in cui il collo del bufalo incontra il leone viene letteralmente scaraventato in alto anche di qualche metro, perché il leone, poverino, davanti al bufalo non ce la fa. Il bufalo è debole quando è solo. Si parlava di chiesa in questi giorni. È meraviglioso proprio vedere in alcuni filmati proprio dove i bufali uniti insieme hanno una forza che nessun altro riesce a contrastare. I leoni fuggono, scappano, anche quando sono in branco. Il leone gira attorno alla mandria di bufali, ma non riesce ad attaccare. Il leone cerca il bufalo che volta il suo sguardo, magari vede, non so, una prateria un po' più verde o a destra o a sinistra e si allontana dal branco, si allontana dal gruppo. Nel momento in cui il bufalo è solo, si allontana dal gruppo, ha dei rischi. Certamente il bufalo da solo può ancora sconfiggere, sono filmati molto chiari, dove un bufalo da solo riesce a scaraventare in aria anche due o tre leoni possenti, ma deve essere un bufalo particolarmente forte. Ma nel momento in cui il bufalo si allontana, il rischio che il leone lo attacchi da dietro e che lo in qualche modo lo aggredisca e lo uccida è decisamente più alto rispetto a che la mandria di bufali che si muove in branco, che è inattaccabile sostanzialmente, e nessun branco di leoni può sbranare, può divorare. Non c'è margine, non c'è, per quello che è l'esempio pratico del leone e del bufalo, non ha margine il leone con un branco di bufali. Anche un gruppo di leoni maschi adulti di 250 kg possenti non hanno speranza, perché il leone cosa succede? Entra all'interno della mandria, i bufali corrono forti, quando sono uniti hanno una particolare forza, il bufalo corre e il leone, che vede questa mandria arrivare, si gira e inizia a scappare, però finisce in mezzo alla mandria, finisce calpestato. E un animale che pesa a malapena 250 kg, il peso di uno zoccolo di un bufalo di 900 kg, non ha margine, il cranio finisce sfracellato. Non c'è possibilità. Il leone gira, ma il bufalo è la forza che il Signore dà ai suoi figli. E dobbiamo proprio avere questa consapevolezza che il Signore desidera dare a noi una particolare forza, alla sua Chiesa. È un esempio molto bello. E proprio riflettere su questo mi ha dato una particolare gioia, perché mi parla di Chiesa, mi parla della forza che il Signore desidera dare alla sua Chiesa, che è inattaccabile. È inattaccabile, come la mandria di bufali si muove, perché ci sono altri animali nella savana particolarmente forti, ma non si muovono in branco come i bufali, pensiamo ai rinoceronti, ai ippopotami, ma non hanno il senso del gruppo, non hanno il senso di unione, e quindi sono animali singoli. Invece i bufali si muovono in branchi, 7, 8, 10, 15, 20, e sono una corazzata. Gli altri animali si possono solo spostare, perché hanno una testa corazzata, molto dura, e è bello vedere proprio il bufalo che scaraventa in aria anche di un metro o due, non so, non voglio dire misure assurde che non hanno senso, un leone maschio adulto particolarmente possente viene letteralmente scaraventato in aria dalla semplice forza del collo del bufalo. Quindi riflettiamo quando leggiamo questi passi che il maligno gira a guisa di leone ruggente, dimoriamo e dobbiamo veramente avere la consapevolezza che il Signore ai suoi figli dà la forza del bufalo, che pesa tre volte il leone, e dà una forza ed è decisamente più possente e più forte. E ha quella forza anche particolarmente imponente, ha quell'imponenza proprio. È molto bello proprio guardare anche lo sguardo del bufalo mentre scaraventa il leone. Particolarmente bello, mi ha dato gioia vedere queste immagini. E proprio il bufalo quando perde forza? Quando si stacca dal branco, dalla chiesa. Si stacca, magari vede un pratino più lontano, un po' più verde, qualcosa di più profumato, si stacca, e quando è da sola perde la protezione che dà il gruppo. E il leone come uccide il bufalo quando il bufalo è da solo? Ci vogliono due o tre leoni, perché non è semplice, anche quando è da solo. Gli toglie il respiro, lo abbatte, gli va al collo da sotto, è da solo, magari è da solo e particolarmente indebolito, e gli va. Ecco, nel momento in cui gli toglie il respiro, il bufalo cade a terra e senza respiro è. Però dobbiamo veramente avere la piena consapevolezza che il Signore ci dà una forza che è la sua forza, la forza del Signore. Lui la dona, la forza del bufalo ai suoi figli. E questo confronto tra il leone e il bufalo è inevitabile, perché il bufalo è un serbatoio di cibo troppo ghiotto, quindi il leone gira, non riesce a starne lontano, gira, è inevitabile, come è scritto nella parola, il leone gira e gira, ci gira intorno, scruta la mandria, fin tanto che la mandria è unita al leone gira, ma fa poco. E questo mi faceva riflettere particolarmente proprio su cosa il Signore ha in mente per noi, su cosa il Signore ha in mente per i suoi figlioli, quale forza Lui ci vuole donare, quale sicurezza, quali certezze ci vuole dare. Pensiamo a questi due versetti che abbiamo letto, sono versetti per noi. Avere questa consapevolezza è una grande benignità, fratelli, è una grande benignità, avere la consapevolezza che ogni cosa appartiene a Lui. Perché lo stolto, qual è la prima cosa che dice lo stolto? La prima cosa che dice lo stolto dice: non c'è Dio. La stoltezza è quella, professare, proclamare che Dio è l'Onnipotente, che Dio è presente. Questo dà forza perché sappiamo che siamo in Lui, come abbiamo cantato, io so in chi ho creduto, so perché cammino, so da dove vengo e so il mio destino, perché ho creduto nell'Onnipotente, ho creduto nel Creatore del cielo e della terra, ho creduto in colui che è, che era e che sarà, ho creduto in colui che è onnipotente, onnisciente e onnipresente, e il maligno è solo una creatura, non è né onnipotente, né onnisciente, né onnipresente, può solo girare, cercare di fare dei danni, trascinare con sé in perdizione, ma non... Noi siamo suoi, non dobbiamo temere, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo, e al tempo stesso dobbiamo stare in sua presenza, in ascolto. Perché se è vero che noi non siamo né innocenti di mani, né puri di cuore, come uomo naturale intendo, ed eleviamo facilmente a vanità i nostri cuori, e mentiamo anche, sappiamo che Lui è venuto a dimorare nei nostri cuori. Che Lui ha iniziato un'opera che certamente porterà a compimento secondo i suoi piani e secondo la sua volontà. Questa è la nostra certezza. La nostra certezza è che Lui vive in noi, Lui ha iniziato un'opera e quest'opera ha visto in noi speranza di gloria, come abbiamo letto. E chi è questo re di gloria? Salmo 24, versetto 8. È l'Eterno, forte e potente. L'Eterno, potente in battaglia. Versetto 10. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il re di gloria. E dobbiamo proprio stare in silenzio alla sua presenza, ascoltandolo, contemplandolo. Dobbiamo proprio diventare silenti in piena contemplazione di Lui. Perché nel momento in cui lo lodiamo, lo contempliamo, la nostra mente è concentrata, il nostro sguardo è fisso su di Lui. Dobbiamo veramente dimorare e albergare nella lode, quella lode che distoglie la nostra attenzione dal mondo, quella lode che ci tiene fissi e fermi con lo sguardo su di Lui. Perché è chiaro che se volgiamo lo sguardo a destra e a sinistra vediamo porcheria, vediamo odio, vediamo malvagità, gente che si affanna per il denaro, gente che si affanna per avere supremazia sul prossimo, odio. Non ha senso neanche elencare la miseria dell'uomo, perché la conosciamo, eravamo anche noi così. E se siamo onesti, cosa avviene? Cosa, per tutti gli anni in cui abbiamo camminato su questa terra, seguendo i nostri personali pensieri, i nostri istinti, che cosa abbiamo raccolto? Miseria, angoscia, ansia, brutture, violenza, menzogne, odio. Potremmo continuare a elencare gli aggettivi più brutti che esistono, ma non darebbe forza al Signore. Rimaniamo proprio concentrati su di Lui, sulla sua opera, perché in noi non c'è nulla di buono. Dobbiamo proprio rimanere concentrati al suo cospetto, dimorando nella lode, nella gloria, glorificando Lui, che è quello che faremo quando saremo alla sua presenza. Quando all'appello saremo ed in ciel ci incontreremo, come dice quel canto, cosa faremo per l'eternità? Dimoreremo alla sua presenza contemplando lui, lodandolo, dico dalla mattina alla sera, ma dice perché non abbiamo una visione ampia, siamo umani, siamo limitati, ma per l'eternità, diciamolo, per l'eternità, è la verità, per l'eternità, sempre alla sua presenza. E riflettendo, tornando al passo del versetto 4, riflettendo proprio sulla vanità naturale dell'uomo, questa si contrappone all'umiltà, come alcuni fratelli citavano prima in preghiera, proprio il Signore è per noi, per ciò che ha compiuto, un chiaro esempio di umiltà, di mansuetudine, di ubbidienza, di ascolto. Lui stava alla presenza del Padre, ascoltava e ubbidiva a ciò che, secondo i piani e i progetti che il Padre aveva stabilito per lui. E in Efesini al capitolo 4, leggo soltanto io, versetti 1 e 2 è scritto: io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. E siamo chiamati proprio a questo. Certamente questa non può essere opera umana. Noi non siamo né umili, né mansueti, né pazienti. Io lo posso dire per me stesso. Non sono umile, non sono mansueto, non sono paziente. Sono anche molto facile ad agitarmi, a irritarmi e a essere anche iroso. Mia moglie ne è testimone. E siamo esortati a camminare proprio con umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi nell'amore. Non camminare più, come è scritto in Efesini, ho perso un attimo la citazione, ma sempre nel capitolo 4 degli Efesini, alcuni versetti, probabilmente dal 17 al 19, è scritto che l'uomo è naturalmente dedito ad... è ottenebrato nell'intelletto, estraneo alla vita di Dio, insensibile, abbondante nella dissolutezza. Ma, come è scritto in Proverbi, capitolo 18, versetto 12, prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. E proprio l'umiltà contrapposta alla vanità mi faceva riflettere particolarmente, proprio perché dobbiamo proprio stare alla sua presenza con umiltà, con timore e tremore, consapevoli che da noi viene solo, il cuore dell'uomo è vanitoso, concepisce vanità di suo, perché siamo peccatori. E ho segnato quattro versetti che adesso leggerò, in particolare proprio che ci parlano di come il Signore, dell'umiltà che Gesù, della traccia di umiltà che Gesù ci ha donato. E il primo versetto è Isaia capitolo 53 versetto 7, dice: maltrattato umiliò se stesso, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse bocca. E poi ho segnato Ebrei capitolo 1 versetto 3, che dice: egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Se non è questa umiltà che precede la gloria, come è scritto nella parola, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. E chi l'ha compiuto questo? Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ha umiliato se stesso, non ha aperto bocca, come un agnello condotto al macello, e ha compiuto tutto questo per dei miseri, malvagi, peccatori quali siamo. Si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso. Adesso che leggevo questo mi veniva in mente quel passo tratto dal Vangelo di Marco, dove Pietro dice a Gesù: maestro, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù risponde, dice: bene, bene. Se lo ritrovo, deve essere capitolo Rileggiamolo, un passo meraviglioso. Lì il Signore dice chiaramente, Marco capitolo 10, versetto 28, dice: e Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case fratelli, sorelle, madre, figli e poderi insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. Fratelli, tutto questo è per noi. Ma che meraviglia, che meraviglia. E il Signore ce lo dice chiaramente: se hanno fatto questo a me, a maggior ragione faranno questo a voi, cioè i figli. Fratelli, noi possiamo essere nella persecuzione e nella angoscia e nell'oppressione più tremenda, ma come abbiamo cantato prima nel Salmo 23, Lui dà ristoro e pace ai nostri cuori. Potremmo essere nella prova, nella tribolazione, nell'angoscia, nel dolore, ma dobbiamo cercare quella gioia e quella pace, dobbiamo invocare il Signore proprio affinché Lui accresca la sua pace, la sua gioia in noi. Perché è quella che ci dà forza. Lui vuole darci la forza del bufalo. Ma se siamo rattristati, contristati, se teniamo sempre lo sguardo rivolto verso il basso, il Signore perdiamo forza inevitabilmente, perché se teniamo lo sguardo rivolto verso il basso, inevitabilmente non, comunque sia, siamo contristati, non abbiamo lo sguardo fermo, gioioso, ripieno di ciò che Lui è e che vuole donare a noi. Lui vuole donarci ciò che Lui è, e i suoi benefici sono tanti: benignità, fedeltà, mansuetudine, quanti doni, quante cose ci dona. Matteo capitolo 11, versetti 29 e 30 è scritto: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero e voi troverete riposo per le vostre anime. Il versetto 28 ci dice chiaramente che siamo travagliati e aggravati, il versetto precedente del capitolo 11. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Seconda Corinzi capitolo 8 versetto 9. Voi conosceste infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste tristi, angosciati? No, diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Ricchi per mezzo della sua povertà. Dobbiamo afferrarle queste benedizioni, sono pronte qui per noi. Dobbiamo tenere lo sguardo e gli occhi fissi su questa parola. Dobbiamo. Siamo chiamati, il Signore ci chiama. Imparate da me, ci dice. Mansueto, umile di cuore. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero. Ricco si è fatto povero. E noi, come dice quel canto meraviglioso, eravamo poveri. Egli ci ha arricchito, Egli è la nostra ricchezza, Lui è il nostro vanto, Lui è la nostra gioia. Da questo mondo certamente potremmo vivere nella situazione, nel contesto, senza guerre, senza magari con un buon lavoro, ma il risultato non sarà altro che angoscia, dolore, tristezza. Questo mondo produce solo quello. Anche il mondo nel contesto più sereno possibile, senza malattie, con un buon lavoro, una buona famiglia, angoscia, ansia, tristezza, panico, devastazione. Questo è quello che il mondo dà. Ma Lui, che si è fatto povero per noi, ci ha resi ricchi, ricchi in Lui. Gesù umiliò se stesso, si è fatto povero. E appunto, come leggevamo prima nel Salmo 24, versetto 3, è scritto: chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? La risposta a tutto questo è Gesù. La risposta è Gesù. Gesù, Lui è innocente di mani. Lui è puro di cuore. Lui non si è elevato a vanità, non ha compiuto nulla per se stesso. Poteva chiamare una schiera di angeli, è scritto nella parola. Quando Pietro taglia l'orecchio, ma cosa credi, che io non possa chiamare qui una schiera di angeli in mio soccorso? Non posso. non si è elevato, ha umiliato se stesso.
Lui, Gesù, Gesù per noi.
E cosa ci dice Gesù? Gesù ci dice, Matteo 11:28, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. In Giovanni 15:4 è scritto altresì, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Venite a me, dimorate in me, e Matteo 11:29, imparate da me. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Una resa totale a Gesù. Andare a Lui, dimorare in Lui, imparare da Lui, per salire al monte dell'Eterno, per stare nel suo santo luogo. Questi quattro punti del versetto 4 non sono altro che un chiaro richiamo alla legge. Ma noi non siamo sotto la legge con il suo inesorabile fate, siamo sotto la grazia, con il suo benedetto credete in ciò che Gesù ha fatto e farà per noi. Non siamo sotto la legge, siamo sotto la grazia di Gesù, la grazia di Dio. Lui ha compiuto tutto. Siamo forse noi innocenti di mani, puri di cuore? Assolutamente no, siamo mentitori, ingannevoli, malvagi, perfidi, naturalmente dediti alla vanità. Gesù ci dice, venite a me, dimorate in me e imparate da me. Questo, fratelli, ci parla di consacrazione, di fede, di resa totale, di dare tutto a Gesù per ricevere tutto da Gesù. Questo mi ha umiliato, fratelli, riflettere su questo veramente mi ha umiliato, perché veramente abbiamo bisogno tutti, io lo dico per me per primo, di andare a Lui, di dimorare, di rimanere, non andarci sporadicamente, non di essere un turista della parola, ma di andare a Lui, di dimorare in Lui, di imparare da Lui, perché il Signore desidera adempiere in noi, compiere in noi una piena consacrazione. Dobbiamo avere veramente la consapevolezza fino in fondo di essere il solo, unico, vero ostacolo. Perché il Signore non ci chiede di trasformare il mondo, di trasformare la terra. Io ricordo, ero bambino, andavo alle scuole elementari, avevo una maestra particolarmente religiosa, no? All'inizio tutte le mattine faceva dire le preghierine, quelle tipiche del cattolicesimo, no? Che dicevano: Signore, fa che nel mondo non ci sia più la guerra, fa che nel mondo non ci siano più le malattie, che tutti i bambini abbiano da mangiare, che tutti abbiano del pane, che tutti stiano bene, in saluti, perfetti, tutto bello, che ci sia un buon pascolo per gli animali, che tutti gli animali siano in salute, che tutti stiano bene e che tutti siano perfetti, in perfetta salute, e che tutto vada avanti per il meglio. Queste erano le preghierine di questa signora, che era chiaramente religiosa, ma questo non è Gesù. Cioè, Gesù non è venuto qui per darci pace su questa terra, gioia, certamente è venuto per darci pace e gioia in Lui, ma questo è un'altra cosa. Non è venuto qua per rendere il contesto e la situazione di questa terra un contesto pacifico, gioioso. Dice che su questa terra avremo tribolazione. Qui dice nel passo di Marco, capitolo 10, versetto 30, è scritto che riceveremo benedizioni per coloro, per i suoi figli, per noi, i suoi figliuoli, riceveremo benedizioni, il centuplo, insieme a persecuzioni e nel mondo a venire la vita eterna. E quindi quello che il Signore ci sta dicendo è che Lui è la risposta ad ogni nostro bisogno. Da questo mondo non riceveremo nulla, riceveremo del danno, dell'angoscia, della sofferenza, riceveremo quello. Ma Lui ci dice, venite a me, dimorate in me e imparate da me. Lui è l'insegnante, Lui, Gesù. Noi dobbiamo dimorare nelle sue promesse, dimorare in ciò che Lui ci vuole dire per mezzo della sua parola, consapevoli che quei punti che abbiamo letto nel Salmo 24, noi siamo mancanti su tutti questi punti, ma non siamo sotto la legge, non siamo sotto la legge col suo inesorabile fate, quello è il religioso, non è il salvato per grazia, siamo sotto la grazia, con il suo benedetto credete in ciò che Gesù fa e farà per noi, in ciò che Lui compirà.
La risposta al nostro fallimento si chiama Gesù. Venite a me, dimorate in me, imparate da me. Così come la legge. La legge, noi non siamo in grado, semplicemente non siamo in grado. Siamo colpevoli. Grazie al Signore che non siamo in grado. Perché se fossimo in grado non ci sarebbe la grazia. Grazie al Signore, gloria al suo nome. Signore, grazie, grazie di avermi reso incapace. Grazie di avermi reso, stolto e grazie di avermi reso sapiente e pieno di tutto in te. Grazie perché naturalmente sono stolto, grazie perché naturalmente sono malvagio, naturalmente dedito alla vanità, mentitore, e grazie perché posso portarti tutto questo. Grazie perché tu ti sei fatto povero per me, grazie perché tu sei ricco, tu sei potente e grazie perché hai compiuto tutto senza di noi. È una consapevolezza santa. Essere consapevoli di essere privi di tutto, malvagi, naturalmente malvagi, naturalmente dediti alla vanità, perché se siamo pienamente consapevoli di questo, possiamo andare alla presenza di colui che ci può dare tutto e pienamente. Perciò lui ci dice: venite a me, dimorate in me, imparate da me. Dobbiamo scolpirlo. Io ne ho tratto particolare beneficio proprio a riflettere su questi punti, proprio sull'andare a lui, sul dimorare in lui e imparare da lui, perché lui ci vuole insegnare, vuole farci conoscere i suoi piani, i suoi progetti, vuole comunicare, vuole dialogare con noi. La risposta al nostro fallimento, lo voglio proprio ripetere, è Gesù. E Gesù ci ha donato proprio la legge per mettere sotto i nostri occhi il nostro naturale fallimento, il fallimento a cui volge la vita umana senza Gesù. La stessa cosa ci dice molto chiaramente, è scritto nella parola di Dio in Filippesi al capitolo 3, versetto 12, da parte del fratello Paolo, dove dice: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. L'apostolo è pienamente consapevole che ogni opera buona viene da Gesù. E cosa è scritto in Apocalisse capitolo 3 versetto 21? A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre sul mio trono. Sul trono di chi? Sul trono del vero, solo, unico Re di gloria, Gesù Cristo, il nostro benefattore, il nostro Salvatore. Rileggiamo Salmo 24, versetti 7, 8, 9, 10. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Amen.